Stati Uniti a Washington, concluse le celebrazioni per l'indipendenza, Donald Trump trasforma l'anniversario dei 250 anni in un evento autocelebrativo, poi rilancia la campagna elettorale per il midterm e torna ad attaccare il comunismo, è un cancro, dice, che va estirpato subito. Ucraina in vista del vertice NATO di martedì, telefonata di un'ora e mezza tra Putin e Trump per parlare del conflitto. Mosca cerca di rilanciare il dialogo, ma sul campo la guerra va avanti. Nel giornale radio il racconto da Kramatorsk sulla linea del fronte. Legge elettorale, appello bipartisan delle parlamentari, votiamo compatte no alle preferenze, riducono la rappresentanza femminile in Parlamento. L'approdo in aula è fissato per il 14 luglio. Sciopero del trasporto aereo per il rinnovo del contratto è scaduto da mesi e l'inflazione si è mangiata il 20% dei salari. Cancellati decine di voli, il gestore di Malpensa convoca un comitato di crisi. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 13:01, questo è il giornale di Popolare Network. E allora a Washington, nella notte italiana, Donald Trump ha tenuto l'atteso discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'intervento è iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa di un'allerta meteo per un temporale che Trump ha sminuito ma non ha potuto completamente ignorare. In linea con il suo stile trionfalistico, il presidente ha elogiato i successi raggiunti dagli Stati Uniti sotto la sua guida, ha rivendicato una presunta vittoria su Venezuela e Iran, ha rilanciato la sua campagna contro il comunismo. Nei suoi 35 minuti di discorso, l'anniversario dell'indipendenza del paese è stato solo un pretesto per autocelebrarsi. Sentiamo da New York Roberto Festa.
Secondo un sondaggio del Cato Institute, quasi la metà degli americani, cioè il 46%, non sa che ieri si sono celebrati i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Del resto, gli anniversari, più che a conoscere il passato, servono a trasmettere un'idea di presente. E queste celebrazioni hanno confermato proprio questo. Hanno cioè confermato il carattere spregiudicato, privo di limiti e di remore del presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha usato le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti per distribuire milioni di dollari alle società di eventi degli amici. Le ha usate per confermare la sua presa autocratica sul potere, tutto in questi giorni, dagli aerei che sfrecciavano in cielo alla fiera sul National Mall, è servito proprio a celebrare il potere di Trump. Ma questo anniversario ha anche confermato che Trump è disposto a molto per non perdere questa presa autocratica sul paese. Il discorso dal Mount Rushmore venerdì, con l'identificazione dei comunisti da fermare, che sono poi socialisti democratici di Mamdani, rivela che non sono esclusi suoi colpi di mano per falsare il voto del midterm. Queste celebrazioni hanno poi anche mostrato i limiti dei progressisti che criticano il nazionalismo etnico e identitario di Trump, ma che comunque non ne riescono ad affermare uno proprio, radicato nel testo e nello spirito della Costituzione. Ma questo anniversario ha anche confermato, se ce ne fosse bisogno, la spaccatura del paese. Secondo un sondaggio NPR, il 93% dei repubblicani dice di sentirsi orgoglioso di essere americano. Solo il 45% dei democratici condivide questo orgoglio. In America non ci si trova quindi più d'accordo su quasi nulla, e se una volta dell'esperimento americano si diceva che era in continua trasformazione, oggi si può dire soprattutto una cosa, che è confuso. Da New York, Lina allo studio.
E Trump ha sfruttato il palco del National Mall di Washington anche per la campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. È tornato ad attaccare il comunismo.
Ho detto che l'America non sarà mai un paese comunista, non succederà. I nostri combattenti non hanno lottato contro il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo solo per avere di nuovo i comunisti che alzano la testa qui in America. Non lasceremo che succeda. Dobbiamo porre fine a questa minaccia immediatamente e prima che inizi. È un cancro che va estirpato subito.
Sentiamo su questo Nadia Urbinati, politologa, docente di scienze politiche alla Columbia University di New York.
ovviamente bisogna trovare questo nemico. Allora, i nemici, quando sono semplicemente gli immigrati, funzionano o non funziona, perché il paese è un paese di immigrati. E infatti oggi la Corte Suprema, abbiamo visto come ha fermato le mire nazionalistiche protezionistiche di Trump nel caso della cittadinanza. Allora devono trovare un obiettivo polemico che senz'altro ha una capacità trasversale, mettere in circolo l'idea che da New York sia partita la carica del comunismo del XXI secolo. È quello che stanno facendo. Il comunismo del XXI secolo, lo dicono, è basato sulla seguente cosa: volere vivere facilmente senza far fatica. Non è più il comunismo antico che espropriava le proprietà, che creava l'economia collettiva. No, il sindaco di New York ne è l'esempio, perché vuole dare l'asilo, le scuole materne gratuite, perché vuole abbassare il costo dei trasporti, perché vuole che l'edilizia popolare sia davvero popolare, perché vuole mettere tasse alle proprietà più strabilianti che hanno i Paperon de Paperoni a New York. Chiama tutto questo comunismo, ed è un comunismo del consumo. Consumare molto è facile con pochi soldi, questa è l'idea oggi del comunismo.
Veniamo al conflitto russo-ucraino. In vista del prossimo vertice NATO che si terrà in Turchia a partire da martedì, Washington e Mosca rilanciano il dialogo. Donald Trump e Vladimir Putin si sono parlati ieri sera al telefono per un'ora e mezzo, così riferiscono i media. Il tema centrale chiaramente è la guerra in Ucraina. Il Cremlino afferma che il colloquio è stato richiesto dagli Stati Uniti e che la Russia ha rinnovato la sua disponibilità a trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Sul campo intanto si continua a combattere, sentiamo da Kramatorsk nel Donetsk il racconto del nostro collaboratore Sabato Angeri.
Kramatorsk oggi è l'ombra di ciò che era fino a qualche mese fa. La città più viva del Donbass ucraino, quella dove spuntavano negozi per militari come funghi e dove qualcuno aveva addirittura l'ardire di lanciare nuovi progetti commerciali, si sta preparando al suo incubo. Essere la roccaforte designata di una guerra lunga 4 anni, più altri 8 prima, sempre per le stesse terre, è un carico pesante da portare. Ma fino all'ultimo la città ha resistito più o meno uguale a se stessa. Oggi invece molte vie sono coperte dalle reti antidrone. Per strada il viavai costante di macchine è alimentato dai militari in borghese, che sono anche il 90% dei clienti delle attività commerciali aperte. Entrando nel Ciudo, ad esempio, il supermercato dietro il palazzo dell'amministrazione, che ha resistito a tutto dal 24 febbraio a oggi, il negozio di articoli militari ha chiuso. I civili che passano fissano la saracinesca chiusa scuotendo il capo, come se fosse un presagio nefasto. Ieri un cab russo, una bomba planante sganciata da un caccia, ha colpito un altro supermercato giusto accanto alla stazione degli autobus, che ora è un cimitero di rottami. Ma i missili russi non sono più una novità, così come non lo sono i droni, che bersagliano Kramatorsk giorno e notte, colpiscono le macchine in movimento e anche quelle ferme, spaventano i civili che limitano gli spostamenti allo stretto indispensabile e ogni notte fanno spegnere le luci a tutti per paura di diventare bersagli. E le vie di comunicazione con le retrovie sono diventate sempre più difficili e articolate, e infatti l'obiettivo russo è accerchiare Kramatorsk, e anche la paura di restare isolati aumenta.
A Teheran sono riprese questa mattina le celebrazioni in memoria di Ali Khamenei, ex guida suprema iraniana, rimasta uccisa in un raid aereo lo scorso 28 febbraio, il primo giorno dell'attacco israelo-americano sull'Iran. Le esequie sono iniziate ieri, i funerali si terranno domani, le cerimonie proseguiranno poi itineranti fino a giovedì con la sepoltura della salma. Sono migliaia le persone provenienti da tutto l'Iran che stanno partecipando alle preghiere pubbliche. Non è presente il figlio di Khamenei, l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, che dalla sua nomina non è mai apparso in pubblico. La Francia, alla vigilia di una nuova ondata di caldo e con gli incendi che mandano in fumo migliaia di ettari nei Pirenei, a Parigi si guarda alle presidenziali del 2027. Oggi è in programma il primo comizio di Edouard Philippe, già primo ministro, al momento il miglior candidato nei sondaggi e l'unico considerato in grado di raccogliere l'eredità di Macron, con lo sguardo puntato però a martedì, quando sarà emesso il verdetto sulla possibilità o meno di candidarsi per Marine Le Pen. Sentiamo il servizio da Parigi.
è stato il fedele partigiano di un primo ministro d'altri tempi, il neogaullista Alain Juppé, prima di convertirsi per calcolo e opportunità al macronismo nascente e trionfante e diventare il primo primo ministro macronista, etichetta per così dire indelebile, che ne fa tanto il possibile migliore erede del macronismo che il di certo detestato bersaglio della maggioranza dei francesi, che dopo 10 anni di Macron è diventata radicalmente antimacronista. Lui, Edouard Philippe, preferisce definirsi di centrodestra e rivendica una certa rottura con le ambivalenze e ambiguità di Macron per una linea chiaramente ancor più liberale in economia e più autoritaria su sicurezza e giustizia. I sondaggi, per quel che valgono a più di 10 mesi dalle presidenziali, lo danno tra il 15 e il 19%, miglior risultato dei già numerosi candidati di destra e centrodestra autoproclamati. Più effimera e aleatoria la base sociale e militante del candidato Edouard Philippe, che giustamente, per dar corpo alla propria campagna, riunisce il suo primo grande comizio oggi pomeriggio a Parigi. Tra la destra nazionale populista del Rassemblement National e la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, il fu grande centro macronista è oggi ridotto a poco più di un campo di rovine, su cui sono già troppi a voler ricostruire, approfittando dello spazio politico, ma evitando, se possibile, l'ingombrante eredità di Macron. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. L'appello bipartisan rivolto alle colleghe della Camera dalle deputate di alcuni partiti, sia di maggioranza che di opposizione. Tra loro ci sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra. Vi chiediamo di riflettere insieme sulle conseguenze che riguardano direttamente la futura presenza delle donne in Parlamento, scrivono le firmatarie dell'appello. Sentiamo Luana Zanella, AVS, che è tra loro.
Prima di tutto l'appello raccoglie il malessere che c'è non soltanto all'interno del mondo femminile rappresentato in Parlamento, ma anche quello maschile, perché questo sistema non è certo un sistema che lascia alle cittadine e cittadini la scelta, perché le preferenze intanto riguardano delle liste brevissime e poi abbiamo il listone che corrisponde al premio di maggioranza di 70 deputati e deputate e 35 senatori e senatrici, che è completamente bloccato, quindi una contraddizione in termini. Qua si tratta di capire la realtà, infatti il nostro appello inizia dicendo riflettiamo, perché le preferenze è un sistema che non premia la rappresentanza femminile per tante ragioni. Prima, perché le donne hanno meno reti, e soprattutto se non sono appunto la Meloni, le donne molto famose, molto mediatiche, eccetera, e soprattutto non sono dentro il sistema del traffico di preferenze, che sappiamo essere una piaga contro cui ci siamo battute e battuti ovviamente anche da sinistra in maniera molto molto decisa. Poi dipende se interessa la rappresentanza femminile.
Scatta questa sera alle 23, andrà avanti fino alle 4 di mattina di venerdì, lo stop alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze. Il collegamento tra Santa Maria Novella e Campo di Marte sarà assicurato con delle navette. I treni a lunga percorrenza, non tutti perché sono previste anche molte cancellazioni, saranno deviati sulla linea tirrenica, sulla linea Milano-Roma. Il viaggio durerà fino a 3 ore in più rispetto al normale. In tema di trasporti, questa prima domenica di luglio da segnalare anche la ripresa della crescita del prezzo dei carburanti, con il diesel che dopo la fine dello sconto governativo delle accise venerdì scorso è tornato in autostrada sopra i 2 euro al litro. È in corso gli aerei, è in corso da questa mattina uno sciopero molto partecipato del trasporto aereo. Lo sciopero è indetto tra gli altri dalla CUBA, già portato alla cancellazione di decine di voli, al punto che ad esempio l'ente gestore di Malpensa ha convocato un comitato di crisi. Sentiamo le ragioni della mobilitazione, Gianni Cervoni, CUB Trasporti, Lombardia.
La situazione per lo sciopero, c'è un'altissima adesione, vi do 2 dati fondamentali. Su Malpensa sono stati cancellati 130 voli nella giornata di oggi e 28 voli su Linate. Lo sciopero è dovuto al fatto che è scaduto un contratto nazionale da ben 6 mesi e non è ancora stato rinnovato. Ricordo che l'ultimo che è stato rinnovato dopo ben 7 anni che è scaduto, quindi non vogliamo che la storia si ripeta. E l'altra cosa fondamentale, si sciopera per l'adeguamento all'inflazione dei salari. Nelle gestioni aeroportuali e negli aeroportuali ormai negli ultimi anni si è perso un potere d'acquisto quasi del 20%. Quindi noi riteniamo che i salari dei lavoratori degli aeroporti italiani devono essere adeguati all'inflazione, che ormai è galoppante e sta falcidiando le buste paga dei lavoratori in generale in Italia, in particolar modo quelli dei lavoratori aeroportuali.
In chiusura andiamo a Roma, dove ieri a Tor Vergata, ultimo il cantautore, ha tenuto il suo concerto dei record, planando in elicottero sulla spianata che ha ospitato l'evento. Ha detto di avere fatto la storia. In effetti 250.000 biglietti venduti non hanno precedenti in Italia, ma decisamente discutibile che il gigantismo sempre più marcato degli eventi, la ricerca di concerti sempre più grossi e partecipati, sia in sé una buona notizia per la musica dal vivo italiana. Nicola Vecchia.
Il record di Ultimo, 250.000 biglietti venduti, il concerto più grande di sempre. I titoli che hanno accompagnato il live del cantautore a Tor Vergata si assomigliano tutti e tutti portano da una parte alla celebrazione del protagonista, dall'altra all'idea che il mercato della musica dal vivo sia in grande salute, costellato da qualche stagione da grandissimi eventi che raccolgono centinaia di migliaia di partecipanti. Ma è davvero così? I dati, se li guardiamo da vicino, raccontano qualcosa di diverso. Secondo il rapporto SIAE, i concerti di musica pop hanno superato il miliardo di euro di incassi, ma come si distribuisce quel miliardo? I grandi eventi rappresentano lo 0,4% di tutti i concerti, eppure concentrano da soli il 35%, più di un terzo, della spesa complessiva. Sono pochissimi appuntamenti giganteschi che drogano i dati e fanno sembrare fiorente un mercato che sotto la superficie perde pezzi. Nello stesso momento in cui si celebrano ad alto volume i record, i piccoli club chiudono nel silenzio dei più. Proprio in questi giorni raccontavamo ai nostri microfoni la chiusura dello storico Folk Club di Torino, ma è solo l'esempio più recente e sono quei locali a rendere la musica qualcosa di vero, di umano e tangibile, oltre a permettere a intere generazioni di musicisti di crescere e di trovare la propria identità, ben più importante dell'inseguire un fantomatico sold out a molti zeri. Il risultato oggi è una musica dal vivo che è sempre meno dal vivo e sempre più da lontano, ascoltata e guardata a centinaia di metri dal palco, immersi in una marea umana il cui valore sta nella sua sola la potenza aritmetica.
Le 13:17 è tutto per questa edizione curata da Sara Milanese e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.